accendo il butegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegge, antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé.
Benvenute, benvenuti a Putegè, il programma che non stufa. Siamo qui in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout in questa uggiosa e piovosa domenica torinese. E però, essendo una seconda domenica del mese, ci siamo noi, ovvero Putegè. E per allietarvi questo finale di domenica, questo è un programma dove trovate una rubrica via l'altra, ci sono un po' di rubriche con ospiti che sentiamo di mese in mese, e anche invece degli ospiti, registi, musicisti. Questa sera in particolare abbiamo una regista molto interessante, e poi anche uno scoop che per chi ci segue anche sui social avrà già visto. Diciamo che c'è un torneo internazionale molto importante di cui possiamo avere dei partecipanti che ci racconteranno com'è andata. E questi social di cui parlavamo sono Radio Putegè su Instagram, e quindi se volete potete seguirci lì, oppure potete contattarci, la cosa migliore, durante la puntata al numero di Radio Blackout 346-667-3263 per commentare in diretta la puntata e interagire con noi conduttori, ovvero io che sono Gianni
e io che sono Riccio. Se ci sono poi delle cose importantissime, c'è anche il fisso 011-249-5669, e invece appunto al 346-667-3263 ci potete scrivere anche su Telegram, WhatsApp o SMS. E le voci appunto siamo Gianni, Riccio, e poi da quest'anno, come sapete, ormai la vera conduttrice del programma è la voce della generazione Z, Radio Spalla Sol.
La regista ormai del programma, dietro le quinte, orchestra, cerca gli argomenti, decide le rubriche.
Ma no, io soffro tantissima censura, io lo dico sempre, solo che la gente non mi crede.
Su Radio Blackout, no?
No, non su Radio Blackout, no, piccolo mondo di Putegè. Comunque, esatto. Sempre dite che sono la voce della generazione Z, ma dovete dire senza essere della generazione Z, perché... Beh, ho un'età comunque.
No, beh,
meno della vostra, quello sicuro.
Riesci a calarti meglio in questa generazione?
Sì, per noi.
Lo usiamo così per
quello
dire
sicuro.
Sei più giovane.
Quello sicuro, sono immersa in quella generazione,
esatto,
tutti i giorni.
Esatto.
Allora Gianni, dicevi tante cose anche oggi, rubriche, ospiti. Non abbiamo detto, però hai detto qualche contatto, ma non tutti i contatti e anche tutti i vecchi podcast, anche
già c'è il nuovo sito,
i 10 anni precedenti li trovate su www.putegè.org.
Abbiamo scelto org,
non più net, cose,
se
perso.
Vi ricordate net, non so perché avete sbagliato.
No, infatti è sempre stato org.org. Se per qualche strana ragione, ascoltando il programma, vi dovesse piacere, lì trovate tutte le altre puntate a partire dalla prima stagione, dove avevamo dei collaboratori anche lì incredibili.
Un saluto, non so se siete riusciti alla fine ad ascoltarci, ma un saluto a nonna Ginia, se ci sta ascoltando.
Vabbè, sì, certo. E anche un saluto qua in studio, ci sono, non li vediamo più, ma dovrebbero esserci Lollo e Rebecca, quindi grazie.
Sì, vedo un po' di capelli.
Ma sì, abbiamo ascoltatori e ascoltatrici di tutte le generazioni.
Sì, magari anche sentite di sottofondo.
Esatto, anche batterie. Questo in effetti è da ricordare, che sta per iniziare tra poco qua il Matinée Punk a Radio Blackout, quindi se volete raggiungeteci qua in via Cecchi.
Sì, infatti non conformatevi a sentire il sottofondo del nostro programma, venite a
sentire
il
direttamente, sentite il concerto, poi salite su e ci salutate.
Esatto. Bella, allora la prima canzone in realtà la scelta Radio Spalla Sol, perché sì, sono tornati New Genea, ma con una cantante,
con Maria José Gergo, una mia paesana.
Esatto,
a paesana
che seguiamo da tanto anche a Puttaggia.
Questi erano i New Genea con Maria José Hiergo. L'ho detto bene?
Sì,
detto
sì,
bene. Mi sono allenato tantissimo,
sì,
con Acelera.
Acelera,
lo sapevo che sbagliavo l'accento. Ma noi siamo pronti per cominciare questa puntata con la prima rubrica della serata. Ebbene sì, una rubrica che di solito tenevamo come finale di puntata. Invece stasera all'inizio si tratta del, per ora, l'unica rubrica ad avere uno sponsor, ovvero Fumetti e Varnelli.
Sì,
con il nostro...
non lo sappiamo solo,
sì,
noi.
Esatto,
però.
Esatto. Con il nostro Nicola Gobbi, fumettista di fiducia. Ciao Nicola.
Ciao a tutte e tutto e tutti.
Bentornato con questa
Grazie.
Rubrica che, come diciamo sempre, ci fa spendere tantissimi soldi in fumetti, ma ne vale sempre la pena.
A investire.
Investire.
perché poi li rivendiamo.
Beh, allora, appunto, in questa rubrica Nicola Gobbi, che è uno dei fumettisti, uno dei nostri fumettisti di riferimento, in realtà consiglia fumetti altrui, quindi ci dà sempre, appunto, qualche dritta su cose uscite più o meno recentemente, dipende.
Prima ancora dell'amore per fare i fumetti, il mio amore va nel leggerli, quindi giustamente mi sembra che questo sia proprio lo spazio più appropriato. Allora, oggi prima di iniziare ho un paio di trigger warning da farvi, in realtà.
Ok, sempre importante.
Uno che, essendo uscito da un pranzo domenicale
impegnativo,
scorso un po' di vino, potrei essere un po' avvinazzato, ma questo
questo come trigger warning
rende tutto più colorito.
Vabbè.
Esatto.
Ci piace.
Secondo è relativo alla storia, al fumetto di cui vi volevo parlare oggi, che è un fumetto molto abbastanza oscuro, abbastanza violento e abbastanza viscerale, appunto. Quindi, trick and warning fatti, si parte. Il fumetto si chiama Scalp, è di Hugh Michael, un autore francese che io amo particolarmente per la sua grafica, la sua estetica e le storie che racconta. Ha un segno estremamente grottesco e autoriale che consiglio a tutti e a tutte di andarsi a guardare, perché è veramente molto affascinante. Lui fa anche intervalla la sua carriera di fumettista con una carriera di pittorica più legata appunto all'arte più classica, e questo lo riporta anche nelle sue storie, o in qualcuna delle sue storie, cioè nelle storie che lo richiedono. In questo caso Scalp è un western, quindi siamo nel vecchio West. Racconta la storia di questo, una storia di un personaggio reale, che era questo John Glanton, che è stato un fuorilegge, un soldato, un calciatore di scalpi, un massacratore di indiani, fondamentalmente una persona deplorevole, una persona orribile, come era anche gran parte dell'epopea western, che poi è stata raccontata sotto forma di eroismi e di supereroi che poco hanno da vedere con il reale.
Certo.
E questo è infatti un fumetto che io porto, per esempio, quando faccio le mie lezioni ogni tanto, in contrapposizione proprio con invece l'immaginario narrativo dei western, perché secondo me rispecchia molto di più il reale, anche se ha un segno, uno stile di disegno molto espressionista e quindi molto lontano dal reale. I personaggi di Michael sono spesso deformi, sono spesso grotteschi, con delle teste giganti, sono corpi che si mischiano e si aggrovellano tra di loro in scene, soprattutto in questo fumetto, veramente molto, anche molto crude, anche esplicite da molti punti di vista. Non è un fumetto splatter, diciamo, però c'è un'atmosfera che è molto disturbante,
molto
per me è stata molto disturbante.
Sì, fin dal titolo si capisce già un po'.
Esatto. Ed è disturbante, ma anche conturbante sicuramente, perché comunque riesce a raccontare sia con il suo disegno che con la storia, che spesso è molto frammentata, anche perché si rifà molto alla narrazione orale, quindi episodi che si mischiano anche a livello di temporalità l'uno sull'altro, e anche spesso anche la narrazione collassa un po' su se stessa, però penso che questa cosa sia un po' voluta, oppure spinta dalla storia che si racconta, che è la storia appunto di questo personaggio molto, molto complesso e che è spinto spesso verso l'eccesso dal mondo in cui vive, dall'alcol, dal sistema politico che vive. E infatti avevo letto, leggendo le recensioni oggi per prepararmi un po', una frase che mi era piaciuta molto, che dice: non è tanto un fumetto dove seguire una trama, dove l'importante è seguire una trama, ma l'importante è uscirne vivi in qualche maniera. E io la trovo molto, molto affascinante questa cosa. E in più mi piaceva parlare di questo libro, appunto, sia perché comunque esteticamente io lo, lo amo molto, è veramente un autore che poi ho avuto anche modo di incrociare, di scambiarci due chiacchiere, è stato veramente molto interessante come persona. Infatti da lì ho comprato tutti i suoi libri, ma questo è un altro discorso.
Quindi,
però mi piaceva molto anche.
Il rischio è quello, diciamo.
Esatto. Mi piace, lo trovo anche molto contemporaneo come tipo di racconto, perché, perché comunque in qualche maniera parla di un sistema culturale, politico, appunto, e sociale, cioè dove, dove si può spingere, cioè si interroga un po' dove, dove può arrivare la brutalità e la violenza umana se le istituzioni statali o religiose avvallano questo tipo di violenza e di brutalità. Lo stiamo vivendo e vedendo tutti i giorni nelle nostre purtroppo tristi quotidianità, e questo è raccontato anche in questa, in questa, in questa storia, perché comunque questo personaggio, questo John Glanton, è stato appoggiato nella sua, nei suoi più perversi e brutali istinti violenti da, da un mondo che condannava i nativi di una terra per liberarla e occuparla.
Esatto, quindi diciamo che parla anche un po' di oggi.
Già, ahimè, sì. Lo fa in una maniera estremamente cruda e estremamente molto molto poco confortevole e rassicurante. Ci sono dei passaggi che a me, io questo è un fumetto che ho letto diverso tempo fa, ma ci sono delle scene che ancora mi rimangono, mi sono rimaste lì, perché toccano proprio appunto gli atti, le parti più cioè, prima parlando sai, un po' quella sporcizia che c'è dietro i mobili che non si spostano mai e non riusciamo mai ad andare a pulire, no? Quello suzzume che sta tra una mattonella e l'altra. Parla un po' di questi aspetti che comunque sono, sì, sono sì, parti sì. Oscure. Che fatto... in qualche maniera dobbiamo relazionarci. Mm-hmm.
Hai fatto sì, un'ottima metafora e quindi niente, un altro fumetto da aggiungerci alla lista, quindi ripetiamo, si tratta di Scalp di Hugus Mikkel, giusto? Allora, ho detto sicuramente
sì, sbagliato. Non ho mai capito come si pronuncia questo suo nome.
Vabbè, Scalp di Mikkel, comunque sì,
esatto,
senza dire il nome,
esatto.
Oblomov Edizioni.
Esatto.
Beh, allora, grazie ancora per questo consiglio, poi ci sentiamo direi nell'ultima puntata, poi per il solito invece la pillola di consigli per l'estate, quindi
assolutamente.
Grazie ancora Nico.
Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutti e a tutti e a tutto.
Ciao.
Ciao.
E noi invece andiamo avanti con una canzone che ci ha chiesto in questo caso Lucio, infatti dovrebbe, forse sono all'ascolto anche con tutti i Terminal Traghetti, mentre
grandissimo saluto
dalla Francia, e ha voluto questo gruppo da Savona, I Mangia Tutto, in cui tra l'altro c'è anche Pix di Flip the Beat, quindi anche qua di Radio Blackout, e questo è sono I Mangia Tutto con Alessio.
Tanto a noi resteranno le
Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout. Scriveteci al 346-667-3263 per dirci quello che volete, come ha fatto anche la nostra amica Alessia, che ci saluta. Quindi abbiamo un'ascoltatrice anche da Fano, infatti ci dice che è una giornata uggiosa anche lì, e sostiene che la canzone di Lucio è anche un po' una dedica per lei. Beh, bello, allora, perfetto, l'abbiamo azzeccata. Erano i Mangia Tutto con Alessio, anche Connection, quindi con Flip the Beat qua su Radio Blackout. È vero, vero. Ah, giusto, allora con allora Alessio. dedica giustificata, e siamo pronti per partire invece con la nostra prima ospite di questa serata. Siamo molto contenti di ospitare una regista di un documentario Identity, si tratta di Florencia Santuccio.
Esatto, Identidad è un documentario che voi immagino chi ci ascolta conoscerà qualcosa della dittatura che c'è stata in Argentina, e la storia dei desaparecidos ovviamente è arrivata qua e bene o male tutti la conosciamo, ma magari meno nota è la storia dei figli che venivano rapiti, sottratti ai desaparecidos e affidati a delle famiglie legate invece al regime, di solito famiglie di militari. Questi bambini, poi bambini e bambine crescendo, le famiglie che sospettavano appunto che potesse essere successa questa cosa hanno iniziato a cercarli. Questa è la storia appunto delle abuelas de Plaza de Mayo, che a differenza delle madri che principalmente cercavano i figli scomparsi, loro cercavano quindi questi nipoti che spesso non si sapeva neanche se fossero realmente nati, perché erano magari le madri state rapite incinte e non si sapeva appunto se questi bambini fossero nati e che fine avessero fatto. Con gli anni, grazie alla Abuelas de Plaza de Mayo, tanti di questi bambini e bambine sono stati trovati, o comunque è stata ricostruita la loro storia, e Florencia Santuccio, che è al telefono con noi, ha dedicato proprio un documentario a una di queste storie che la tocca molto da vicino, perché è la storia di suo fratello. Ciao Florencia, innanzitutto benvenuta su Puttagea Radio Blackout.
Ciao, buongiorno. Buonasera.
Buonasera. Beh, allora, noi abbiamo visto questo documentario quando l'hai presentato a Torino, e già penso che si capisca dal tema che è una storia veramente molto molto toccante. Per te ovviamente immagino che lo sia stata molto di più, che perché appunto riguarda proprio tuo fratello. E quindi ti volevamo chiedere come prima cosa, come è nata l'idea da questa storia poi di trarne un documentario, e anche appunto se, visto che è una storia molto anche intima o di famiglia, come sei riuscita a non farlo diventare una cosa un po', diciamo, troppo voyeuristica, o comunque a mantenere quella delicatezza che sei riuscita a mantenere.
Grazie innanzitutto per darmi lo spazio di parlare del film, che come dicevi è una storia molto personale, ma al tempo stesso è parte di una campagna per il diritto all'identità che è globale e che naturalmente prende spunto dalla lotta delle nostre madri abuela per Plaza de Mayo in Argentina, ma che oggi più che mai, con il genocidio non solo in Palestina, la violenza che subiscono rifugiati, immigrati, ci ricorda quanto sia attuale. E quindi per me, che ho sempre lavorato nel cinema credendo nella forza di trasformazione sociale del cinema, del documentario, dell'empatia che genera nel raccontare storie di altre geografie, ma che si convocano e interpellano anche nel suo personale, e quando abbiamo ritrovato, meglio, siamo stati ritrovati da mio fratello, e ho subito pensato a raccontare questa storia con il film, l'audiovisivo. Però l'emozione era tanta e che ovviamente mi attraversava completamente, ho pianto almeno per 2 anni dell'emozione del ritrovamento.
Certo.
E non potevo farlo da sola, e per fortuna è arrivato Rodrigo Vasquez Paletti, che è il mio coregista, anche produttore del film, che aveva lavorato in passato con Al Jazeera TV, e quindi con loro abbiamo presentato subito un progetto per fare una versione corta, che infatti è tuttora online sulla piattaforma di OpenDDB, che è un progetto molto interessante di produzione dal basso, certo, e distribuzione dal basso di Bologna, che ha questo corto che si chiama Stolen Identity, che sarebbe identità rubata, mm-hmm, che è accessibile in italiano, e da lì abbiamo fatto ovviamente un film. Quindi la versione lunga, quella di cui parlavi te, che abbiamo presentato al Cinema Massimo, invece è il lungometraggio più autorale, che non aveva solo il racconto, diciamo, no, del biografico del personaggio, che in questo caso è Daniela, ha cercato di andare un po' oltre, raccontare anche queste scene che sono state tutte vissute veramente in prima persona nel momento in cui le abbiamo girate per la prima volta. Quindi con mio fratello abbiamo deciso di portare avanti questo documentario raccontandoci anche nei momenti più intimi, quindi andare con lui in questo campo di sterminio in cui è nata la madre di tutti e tre i miei fratelli, però dove è solamente nato Daniel, perché i miei fratelli sono stati lasciati a un vicino quando è stata sequestrata la madre, invece Daniel è nato proprio in questo campo di sterminio, quindi per lui era come l'ultimo posto in cui era stato con me, con la madre. Questa cosa è fortissima, ma soprattutto per la forza di Daniel, che si sente che porta avanti quella missione di raccontare la verità, raccontare quello che è successo, proprio perché non ci sia l'oblio, non ci sia il tentativo, come fa Milei, il presidente argentino, di negare la storia della dittatura, dei desaparecidos e della lotta rivoluzionaria come una forma di resistere a un modello neoliberista che invece è quello che continua a dominare, no, a livello internazionale. E quindi questa è la cosa meravigliosa, che il cinema anche qui ci ha servito per sanare, raccontare, fare memoria e lasciare un seme utile perché altri ed altre, soprattutto chi può essere effettivamente figlio di desaparecido, se non lo sa, perché questo furto di identità è stato fatto grazie alla connivenza di paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia, ovviamente l'America, il Vaticano, hanno partecipato direttamente allo sterminio di più di 30.000 persone in Argentina perché avevano interesse in quel territorio, in quelle risorse, come succede a Gaza, e che quindi ha facilitato questi militari, persone importanti in oligarchia, a venire in Europa con documenti falsi, portandosi appresso bambini nati dai desaparecidos, a volte nei campi di sterminio, a volte rubati quando venivano sequestrati. E quindi sono giovani, ormai sono persone di 50 anni che magari non sanno di essere figli desaparecidos, se possono avvicinarsi alle abuelas e fare la prova del DNA come ha fatto Daniele.
Esatto.
Quindi la nostra campagna è per questo.
Certo, infatti è importantissimo, penso che sia stato un regalo non solo per voi, per la vostra famiglia, questo documentario, ma anche per chi appunto vuole conoscere questa storia, per la memoria. E una cosa che mi incuriosiva mentre guardavo il documentario è questi bambini e queste bambine sono cresciute quindi in famiglie che di fatto erano legate al regime che aveva ucciso i loro genitori. E io mi chiedo, ma politicamente, cioè, non so nel caso di tuo fratello, ma o se si può fare anche un discorso più generale, se crescevi in una famiglia comunque vicina al regime, oltre allo shock poi familiare c'è anche quello magari di scoprire che in realtà la tua famiglia biologica è quella che i tuoi genitori ti raccontavano un po' come i nemici. Mi chiedevo come si affronta anche questa parte dell'identità.
Sì, in effetti la particolarità è che alcune erano famiglie appunto dell'oligarchia, quindi industriali, politici, famiglie abbienti, altri però erano proprio poliziotti e militari. Quindi nel caso di mio fratello, ad esempio, era un poliziotto che rivendicava apertamente la dittatura, addirittura citava di aver ucciso le persone, andava in giro con l'arma anche dentro casa, continuava dopo la dittatura non più come poliziotto ma a lavorare per i servizi. Quindi mio fratello è cresciuto in quell'ambiente, però lui istintivamente sentiva che c'era qualcosa che non gli apparteneva, e quindi si sentiva distante da quella visione, da quella cultura e quelle pratiche di quella casa. Quello è stato un caso, altri magari hanno avuto invece delle famiglie, anche una signora delle polizie, di un militare che tornava con un bambino e non riusciva a darlo a chi voleva e glielo dava alla signora delle polizie, come è stato il caso di Orazio Tetragalla, che è stato poi ministro e segretario dei diritti umani per una serie di anni in Argentina, e che lui è cresciuto in una baraccopoli, in una famiglia di boliviani. Lui era alto, Palle Bianca, e quindi tutti dicevano sei figlio del macellaio, non è possibile, sei figlio di tua madre. E quindi quelli ci sono i dubbi, se tu non hai mai visto le foto dei tuoi genitori incinta, la madre incinta, no, non sai com'è possibile. E quindi le storie sono state diverse, alcuni hanno anche avuto amore in quelle famiglie, tanti altri no, diciamo, sono cresciuti comunque proprio perché l'obiettivo della dittatura era che questi bambini non avessero una cultura comunista o appartenente a quella, no, generazione di rivoluzionari che volevano cambiare il mondo. E non solo rivoluzionari, non erano solo due rivieri come nel nostro caso, erano anche persone che andavano a alfabetizzare le vicias, i baraccopoli, che lavoravano nel sociale, che cercavano di dare, no, l'uguaglianza a tutta la popolazione, quindi erano diversi tipi di militanza sociale. Dopodiché quello che succedeva era appunto che quando uno andava a chiedere non venivano mai riconosciute facilmente queste bugie. Allora per Daniele, per tanti, è stato un trauma ovviamente scoprire la verità, perché lui sapeva dentro di sé ma non aveva mai avuto strumenti, aveva documenti già ufficiali, non come altri che magari erano senza documenti, quindi era difficile risalire alla verità. E quello che sicuramente è il momento più difficile è avere la capacità di gestire questa banca dati genetici, dove chi arriva con il dubbio può farsi la prova, come arrivare con la comunicazione a tutta la popolazione, appunto non solo in Argentina, affinché possano venire e quindi andare a farsi queste prove che sono costose e riuscire a scoprire la verità. Purtroppo a volte ci sono anche figli della tratta di persone, non sono tutti figli di Safari Sidious, quindi ci sono tantissime possibilità. E nel nostro caso con Daniel, per esempio, ci siamo ritrovati in una frase, un proverbio messicano che è anche sul film, che dice: volevano seppellirci ma non sapevano che eravamo semi. Esatto. E questa è una cosa meravigliosa, perché appartiene a tutti i figli di Safari Sidious, in particolare in chi è stato rubato la sua identità, perché ci sono degli aneddoti molto forti, per cui chi è nato in una famiglia appunto di poliziotti o di militari, finalmente magari si chiamava quando andava in discoteca a ballare, come il caso di Juan Cavalier, che era un altro ministro poi dell'ambiente dell'Argentina, e diceva: io mi chiamo Claudio, quando aveva una voleva presentarsi a una ragazza, e invece il suo nome vero era Juan. E quindi quando poi finalmente ha scoperto la sua identità, ha scoperto che il nome che aveva creduto sempre dentro di sé era quello vero. Quindi sono delle storie incredibili.
Sì, incredibile.
Esatto, che dentro di noi portiamo la verità finché abbiamo gli strumenti per riuscire a verificarla. Quindi questo furto di identità in qualche modo non riesce a sentire l'essenza. È per questo che la campagna della rete per l'identità è guardarsi allo specchio e dirsi che veramente una parte di noi che non risponde a quello che ci impongono, che ci dicono da dove veniamo, che qual è la nostra storia, perché spesso anche le guerre, il genocidio, no, vuole sradicare le persone, ma c'è sempre una verità che ci riporta, esatto, alla nostra essenza.
Sì, infatti poi io ero stato anche lì nella sede della Abuelas de Plaza de Mayo, e questa campagna è proprio in generale su per chi ha dei dubbi sulla sua identità, quindi è molto bello anche comunque questo supporto. E ti volevo chiedere, ovviamente un documentario in cui si vede anche la sofferenza che questa situazione ha creato, ma tu secondo me sei stata anche molto brava a far vedere anche delle cose invece molto belle, molto commoventi. Ad esempio il documentario è molto improntato anche sul fatto che tuo fratello Daniel, pur scoprendo appunto a 46 anni, se non sbaglio, di avere vissuto con una famiglia che era appunto solidale invece con le persone che avevano ucciso sua madre, ha anche scoperto che c'era qualcuno che da più di 40 anni lo stava cercando, che è una sensazione secondo me molto forte, quindi si trasmette anche tutto quell'amore della vostra famiglia, secondo me quella è una cosa che siete riusciti a trasmettere molto bene.
Eh sì, assolutamente, perché la verità, abbiamo sempre saputo che potesse essere nato un figlio, era incinta Cristina, la madre dei miei fratelli, ma la nostra militanza per i movimenti appunto della identità era da sempre, ma soprattutto in qualche modo uno che la 36 anni di crescita, la nostra famiglia pensava che non fosse
Ti sentiamo male adesso. Non riusciamo a sentirti bene.
Ah, sì?
Sì.
Eccomi?
Sì, sì, sono adesso forse sì.
Che appunto nella uno è una lotta collettiva così come è una vittoria collettiva. Il ritrovamento di Daniel è stato grazie alle campagne per identità fatte in tutto il paese, nel mondo, e quindi lui stesso sapeva, da, anche se non avendo mai militato, che dove doveva dirigersi era proprio dalle Aguila del Plaza de Mayo per il suo dubbio sull'identità. E quella è la nostra vittoria, quindi che altri ed altre possano ritrovare la propria identità grazie alle campagne culturali, al teatro, al cinema, alla musica, è essere riusciti a rompere quella barriera di silenzio, di negazionismo, e quindi raggiungere, no, l'obiettivo nel cuore. E per questo era fondamentale per noi raccontarlo e sentirlo, perché effettivamente noi non credevamo realmente di trovare nostro fratello, e averlo ritrovato grazie ai suoi mezzi, non ai nostri, è stato meraviglioso. E quindi è stato ricevuto appunto anche a livello proprio di comunicazione in Argentina come una grandissima vittoria in un momento appunto di negazionismo storico di Milei, che non possono annientarci neanche nella nostra capacità di ricostruire la memoria quando c'è una rete umana che mantiene viva la memoria.
Esatto, quindi infatti speriamo, Milei sta cercando di distruggere anche questo sistema, che ovviamente ha anche dei costi, ma che sono dei costi utilissimi, cioè, quindi speriamo che non ci riesca, e si farà in modo che non si riesca. E noi ti ringraziamo tanto per questo intervento e volevamo chiederti se sarà possibile prossimamente tornare a vedere il tuo film. Ovviamente lo consigliamo a chi ci ascolta, e anche se vuoi dire dove si trova invece il podcast.
Assolutamente, grazie per ricordarmelo. Il podcast è stato il primo strumento che abbiamo prodotto appena è stato ritrovato Daniel nel suo primo viaggio in Italia, che è stato 3 mesi dopo il ritrovamento della sua identità, e quindi il primo incontro con la nostra famiglia qui a Roma. E il podcast si chiama Agneto 133, è stato prodotto nella piattaforma di Storie Libere, si trova, ma anche Spotify. E la cosa importante è che il podcast ha molte più interviste, racconti, e attraversa dalla fine dell'Ottocento praticamente fino all'arrivo di Daniel tutta la storia della nostra famiglia Santuccio. È una storia ricca appunto di movimenti rivoluzionari, sociali, e riflette moltissimo il percorso dell'Argentina, ma in qualche modo anche di tutte le lotte sociali. E quindi è interessante perché permette di approfondire certi argomenti con le storie in prima persona, alcune come quella di mia madre, che non sono state poi riportate nel film, perché è difficile in un film di 1 ora e mezza raccogliere tutte queste storie, invece il podcast sì, lo permette. Quindi, e ha superato i 30.000 download, quindi è stato raggiunto da tantissima gente, anche la più diversa. Questo è un vantaggio del podcast, che a volte i film che sono molto tematici non hanno.
Bene.
E spero di tornare presto sicuramente a Torino, e comunque in altre proiezioni, magari un giorno sarà anche online la versione lunga. Esatto. Tra vi terrò informati.
Bene, allora grazie. Noi, se sei d'accordo, metteremo una canzone un po' a tema, Charlie Garcia con Los Dinosaurios.
Fantastico.
Bene, allora grazie ancora.
Grazie,
Florencia,
a voi.
E ci sentiamo presto.
A presto.
Ciao.
Ciao, grazie.
Está en cana. Oh, mi amor, nada. Espejo no está atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, espejo no está atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Puttagè, il programma che non stufa, qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi volevamo intanto salutare, perché qua il gruppo d'ascolto live si sta allargando, sono dopo Lollo e Rebecca, sono arrivati anche Giulio e Alice, che salutiamo, vediamo se ci stanno davvero sentendo, se danno dei segni.
Ma arriva in ritardo, tra un po', fra 5 minuti ci salutano.
Esatto, no, comunque no, non ci stanno ascoltando.
No, fanno finta, vengono qua a bere la birra.
Come a scuola.
Bene, beh, è arrivato il momento più atteso.
Finalmente.
Quello di Radio Spalla Sol, che ha, pensate, trovato, sì, si sentono tutti in sottofondo i nostri ascoltatori, e pensate, è riuscito a trovare ancora un'altra curiosità, nonostante tutte quelle che ha già trovato quest'anno.
E tutte quelle che sono state bocciate anche.
Continua a trovare delle curiosità interessanti, quindi noi non possiamo far altro che cederle la parola per sentire di cosa ci parlerà stasera.
Noi non vorremmo, ma c'è ormai un forte gruppo
di cioè, ascoltatori, c'è chi aspetta solo a questo momento.
A parte di Frey, volete dire? O... Allora, vai. Anzitutto le curiosità vengono a me. Sai, ci sono alcune che mi arrivano,
dai,
sai, che formano parte
quelli
della mia vita. Okay. Infatti, avevo volevo raccontare il perché di questa curiosità, perché non è che a me è capitato così. Ho scelto questa.
Da dove viene la curiosità?
Esatto, la curiosità della curiosità. Allora, un giorno ho aperto il frigo di casa mia e ho trovato una cosa nuova.
Una persona.
Oh no. e ho chiesto: cos'è questo? E la risposta è stata: è il ketchup italiano. E io ero già da un po' in Italia e la mia risposta ovviamente è stata pure il ketchup italiano, no? Anche questo. Ah, sì.
Però io non sapevo però che potessero comparire le cose così.
No. Non l'avevo comprato io, ma
soprattutto è il frigo che ti ha risposto.
Qua ci sono già dei misteri.
Questo è il ketchup.
No, era della mia coinquilina.
Ah, okay.
Io non avevo visto l'arrivo di questo prodotto, era arrivato e io non l'avevo comprato io, quindi ovviamente quello era il perché. Però sarebbe stato bello, sarebbe stata ancora una curiosità da
parlare col frigo.
quindi una persona non italiana che le dicono questa cosa, cioè, a parte, come dicevo, un'altra cosa è che c'è la versione italiana o che hanno inventato in Italia, perché da straniera vi dico che una volta che sono arrivata qua, sì, Riccio una volta ha provato a convincermi che ha inventato la pericena, quindi vi dico, anni fa questo. Allora, il ketchup, vi lo dico, non è italiano, non è stato inventato in Italia, mi dispiace.
Infatti, già che dicono il ketchup
italiano. Sì. No, io lo dico già come spunto così. E ha origini orientali, dell'Asia orientale, quindi come quasi tutto è nato di là. E poi non c'entrava niente con quello che mangiamo adesso. Una volta era pesce fermentato, una sorta di sì. Non sembra neanche molto buono quando ho letto la ricetta, diciamo, originale. E poi ovviamente la ricetta che poi è stata sviluppata industriale è quella americana, The Heinz, che conosciamo tutti, è stato lui poi a far diventare il ketchup quello che è oggi. Poi a finale dell'Ottocento, comunque tanto tempo fa, però è quello il ketchup, ok? Mm-hmm. Vabbè, questo era solo l'inizio. Okay. Questo è il ketchup.
Bene, allora quindi... andiamo avanti.
Quindi cosa c'entra Italia in tutto questo? Sempre c'entra, è quello che ho imparato sempre. In Italia esisteva già il...
Cioè, fare polemiche.
Esisteva già il... Attenzione piemontesi, bagnette rosse. Non so se è rosse o russe.
Russe.
Ok, vedi? Sarà russe. Che non, sì, russe. Il bagnette russe. Che è una salsa
rossa
dal piemontese, che si fa con pomodoro, cipolla, carote, aglio, peperone, peperoncino, zucchero, aceto, olio e basta. No? Ok. E si usa soprattutto, questo ho chiesto a piemontesi veri, come il nostro cantautore preferito Bonetti, si mangia soprattutto con il bollito. Adesso non vi parlo di cos'è il bollito, perché immagino che gli ascoltatori lo sanno, no? E anche col tomini, buono. E qua adesso arriva la parte bella, sta arrivando. l'azienda Cirio di Torino, ha iniziato a creare, basandosi in questa ricetta di bagnette. Sì, sempre al fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, fine dell'Ottocento. Ha iniziato a usare la ricetta del bagnette rose e a farla diventare un po' più commerciale, più industriale, adattandola al ketchup americano, che si vedeva che già iniziava a essere famoso, e loro hanno detto: ah, noi abbiamo il bagnette rose, adesso facciamo il ketchup italiano, no? Il periodo di massima diffusione in cui la gente già lo mangiava tanto era negli anni del fascismo, quando è stato usato al posto dell'olio e il burro, perché era più economico questo prodotto industriale. E infatti l'olio anche oggi è economico, quindi.
Come forma di resistenza, il bagnetto rosso.
Bagnetto russo. Però il duce aveva un problema con questo prodotto.
E non solo,
aveva tanti problemi in quegli anni lì e poi ne ha avuto anche altri. Sapete che aveva questa fissa di che tutto doveva essere molto italiano, sì, no? Come tanti dittatori. E quindi non gli piaceva il nome, e perché in quel momento lo chiamavano il tomato ketchup. Io immagino che in quegli anni in verità non sapevano l'inglese, quindi lo chiamavano veramente il tomato ketchup. Secondo me, non ero lì, ma secondo me lo chiamavano tomato ketchup.
Quindi
almeno in Spagna
il problema era il nome, quindi.
Sì.
Il ketchup in effetti non andava bene.
Quindi tomato ketchup.
L'italianismo.
Infatti non le piaceva, e Cirio ha fatto un l'azienda. Quell'altro Cirio ha fatto un concorso per trovare un nome italiano per la salsa, no? Per non creare polemica, per riuscire a rimanere aperti. E tra i diversi vocaboli che sono rimasti finalisti erano Vesuvio e Rupla.
Vesuvio proprio classico,
nome piemontese.
Non so perché è rimasto come finalista Vesuvio. Quali erano gli altri nomi? Non so quali erano, però... E rubra del latino ruber, che è
bello,
rosso.
Bello.
Qua. E niente, questa è soprattutto la curiosità qui che mi è rimasta, che alla fine ha vinto questo nome rubra.
Beh,
che è passata la storia
contro Vesuvio, cioè.
Sì, anche lì. E poi secondo me ha venito proprio quel nome latino, le ha detto questo va meglio, questo mi piace. E niente, se volete un giorno confrontare il ketchup e la rubra, la differenza soprattutto che la rubra è un po' meno dolce e ha il peperone, che è anche qualcosa che piace molto piemontese.
Ma quindi sei stata contenta di trovarla in frigo alla fine?
E che a me non mi piace il ketchup, quindi immaginate la rubra.
E neanche la rubra. Ma io non ho capito bene solo la parte in cui Riccio ha inventato la pericena. No,
veramente, se volete approfondiamo un'altra volta di come ha provato a convincermi, il perché. Non so perché mi voleva convincere di questa cosa, era un po' d'anni fa.
Va bene, quindi abbiamo poi altro materiale, e invece adesso possiamo proseguire con un po' di musica, perché gli ospiti non sono finiti, quindi avremo altri collegamenti.
Don't care. Okay. TV, that's my favorite show. TV, that's my favorite show.
(346) 667-3263 il numero a cui dovete scriverci, non so se dovevo entrare io, per sapere, per dirci come sta andando la puntata, se vi piace o non vi piace, e anche per dirci se vi piacerà il nostro prossimo ospite, perché sta per cominciare un'altra delle rubriche ormai storiche in tutti i sensi di Puttagè, una rubrica che parla anche di storia, quindi meglio di così. E e siamo in collegamento.
Vediamo se adesso ci stanno ascoltando di là.
Se
fanno dei segni oltre il vetro. Vediamo.
Vediamo.
Hola.
Sì.
Adesso sì, per Frey di Van Loon si sono collegati.
Ciao,
allora.
Frey.
Ciao a tutte e tutti, buonasera Blackout, buonasera naturalmente oltre che ai studio anche al gruppo d'ascolto che è dall'altra parte del vetro.
Bravo, è il momento giusto per salutarli perché sono attenti.
Esatto, sì, prima li abbiamo salutati ma non hanno reagito, quindi
aspettavano la tua rubrica.
Bene. È l'appuntamento caldo di questa primavera torinese, immagino.
Esatto. Domenica pomeriggio.
Chissà perché il discorso sulla rubra non li ha appassionati.
Non so se l'hai sentito, Frey, ma si vede che sei più bravo insegnante di me. Io non li ho acchiappati come
te. La domenica è un po' faticoso, i ragazzi sono un po' distratti.
Sì, esatto. Solo la domenica.
Beh, allora, questa rubrica è un pezzo di storia, dove pezzo sia per un pezzetto ma anche per un pezzo musicale, perché appunto la redazione di Van Loon, in questo caso, come ormai nelle ultime puntate Frey, ci racconta qualche curiosità storica legata quindi a un brano musicale.
Esatto, allora il brano che ho scelto, che vado a presentare adesso, è Ku Klux Klan degli Steel Pulse, una band reggae britannica che ho deciso di portare in puntata perché prima di tutto è stato uno dei brani suonati da una delle poche band che ho visto dal vivo quest'anno, quindi grazie alla mia amica Valentina che mi ha spinto assolutamente per andare a vedere gli Steel Pulse in concerto a Bologna. Ho deciso di raccontare questa band che ha fatto questo tour per in realtà il 51esimo anniversario, perché l'anniversario di nascita del gruppo era lo scorso anno, e per raccontare allo stesso tempo un pezzo degli anni 70 britannici e di quel rapporto non solo britannico, scusate la ripetizione, musica e politica che c'è stato fra gli anni 70 e gli anni 80 in Europa, che la nostra amica Alessia Masini ha raccontato molto bene nel suo libro Siamo nati da soli.
È all'ascolto.
Perfetto. Chi sono stati gli Steel Pulse e chi sono oggi? Gli Steel Pulse sono stati una delle grandi band della scena reggae inglese della fine degli anni 70 e sono stati uno dei protagonisti della scena controculturale inglese nel suo complesso. Perché dico questa cosa? Perché come è successo per le altre controculture, il punk, la new wave, la cultura skin, il movimento ultras che si sono sviluppati in Gran Bretagna in quel periodo, anche i giovani discendenti dall'emigrazione afrodiscendente, dall'emigrazione caraibica, negli anni 70 si vanno a dotare di un proprio linguaggio, di una cultura che dia anche un'identità di strada, diciamo. Questa controcultura è stata trovata nel reggae roots. La cosa è molto particolare perché naturalmente il reggae roots lo leghiamo alla Giamaica innanzitutto, però per questi giovani inglesi di seconda generazione il reggae roots assunse un significato molto particolare, perché quando loro parlavano di Babilonia, cito uno degli Fire to Babylon, uno degli slogan tipici del reggae roots, Gran Bretagna assumeva un significato differente rispetto a avere in Giamaica. Inglesi di seconda generazione, razzializzati, discriminati, e che iniziano a subire, come tutti i giovani britannici, della crisi economica. Quindi hanno una voglia di una musica che risponda, che li porti a scendere in strada. E questa venne trovata da Reggae Roots, in particolare dagli Steel Pulse, ma anche da band, da altre band come i Matumbi, gli Aswad e i Misty Roots. È un reggae molto politicizzato, il brano Ku Klux Klan lo testimonia in maniera molto chiara, perché invita i neri proprio a lottare contro, a combattere contro i fascisti, a combattere e a far loro quello che loro farebbero ai neri, quindi è molto esplicito. In un contesto urbano, Answorth è uno dei quartieri di Birmingham, la città da cui provengono gli Steel Pulse. Ho deciso di portare questa band perché ricorre in questo 2026 il 50° anniversario anche di un importante movimento come fu Rock Against Racism, un movimento politico musicale che prese il via in Gran Bretagna per combattere il progressivo spostamento a destra della società britannica, il diffuso razzismo anche nel mondo della musica. La data del 1976 è stata scelta come riferimento perché in quell'anno Eric Clapton e David Bowie uscite filofasciste, filonaziste, e da lì nel mondo della controcultura inglese si decise di rispondere al fascismo con le armi della musica. Grazie alla rivista Temporary Ordanging, è l'ultima volta che mi prometto di non citare cose in inglese perché non le so pronunciare.
Ma qua ci sarà dopo la rubrica apposta.
Quindi basta che rimanere in collegamento.
Esatto.
Quindi grazie a questa fanzine e grazie all'Anti-Nazi League, un'organizzazione antifascista legata al Socialist Worker, il partito trotskista britannico, venne organizzata questa serie di concerti per l'appunto per portare rock contro il nazismo e contro il razzismo. E un'esperienza molto interessante, molto molto, perché ci furono una serie di concerti dal 76 al 1978 che videro sul palco Clash, Buzzcock, Roots, Sham 69 e gli Steel Pulse. Quindi band reggae, band punk, band new wave sullo stesso palco insieme per lottare contro il razzismo. E dico questo anche perché, riprendendo quello che dicevo all'inizio, ci chiarisce quello che sono stati e quello che sono gli Steel Pulse. E il frontman David Hind dal palco ha ricordato anche a Bologna che il reggae deve lottare contro il fascismo, deve lottare contro il nazismo, messaggi che scaldano i nostri cuori ovviamente, però rivolgendosi a una platea che era sostanzialmente di over 40 a salire. E gli Steel Pulse sono rimasti molto legati a quel fenomeno culturale e a quel movimento lì che ha caratterizzato gli anni 70 e gli anni 80. Sono una band femminile reggae, però come sono rimasti molto figli di quella stagione e sono loro stessi a dirlo. Ho riletto per preparare questo appuntamento un'intervista del 2019 in occasione dell'uscita di Impulation e David
è sparito
questo
Fred.
Mondo della musica.
Adesso è tornato.
Cosa? Ti perdiamo per qualche secondo ogni tanto.
Ah, ok, scusate, no, vabbè. Comunque riprendo?
Sì.
No, ecco, niente, diceva gli Steel Pulse si sentono poco a loro agio con il mondo contemporaneo in cui la politica non c'è nella musica, non c'è una musica che e parla di rivoluzione come loro hanno fatto e continuano a fare dalla metà degli anni 70 in poi, quando si rivolgevano i giovani neri per dire ok, questo è il momento di cambiare, la nostra rivoluzione deve partire dai nostri quartieri e dalle nostre strade.
Bene, quindi come al solito la musica che si intreccia alla storia in un pezzo di storia. E noi ringraziamo quindi Frey e tutta la redazione di Van Lunna di Radio Città Fujiko Bologna. Ovviamente ci sentiamo poi per il finale di stagione.
Assolutamente, il Gran Galà, quello è un appuntamento fisso nell'anno.
Esatto, infatti dobbiamo ancora annunciare la data perché lo ricordiamo, poi a giugno c'è anche la festa di Blackout, quindi probabilmente con Puttagè ci spostiamo o prima o dopo, vediamo se la prima o la terza domenica.
Vi faremo sapere, intanto ci risaluta Alessia, Alessia Masini dice che l'hai fatta emozionare con questa citazione, quindi...
Bene, bene, ma allora abbiamo fatto tutto oggi.
Grazie.
Frey, aspetto la tua recensione sulla mia curiosità a caso di questo mese.
Assolutamente, assolutamente. Sempre che Riccio mette in tempo la puntata per domani.
Dai, speriamo, magari domani lavora.
Dai. Ciao,
grazie.
Ciao.
Noi ascoltiamo allora la canzone che ha presentato Frey. Questi sono gli Steel Pulse con Ku Klux Klan.
Siamo ancora in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti di puntata e vi abbiamo promesso però prima una rubrica che vi aiuta a imparare l'inglese.
Esatto, l'ha chiesta anche Frey, quindi
esatto.
Tirate fuori carta e penna per continuare col corso. No?
Esatto, abbiamo anche adesso un ospite speciale. Madrelingua.
La cosa più bella, esatto, è che per stasera, visto che tradurremo delle frasi in inglese, abbiamo trovato una madrelingua. Ti ringraziamo per essere qui.
Prego, prego.
Vabbè, comunque.
Parla troppo italiano per essere madrelingua.
Beh, grazie.
Hai eliminato l'accento completamente.
Non come me.
Rebecca, esatto. Abbiamo qua. Esatto.
Allora, perché sì, in questa rubrica la cosa bella è che usiamo questo libro che avevamo trovato in una bancarella del metodo LISL, che sono praticamente un metodo comunicativo per insegnare l'inglese di inizio Novecento, che non punta tanto sulla grammatica ma sulle frasi più comuni. Ad esempio, Sol, tu che hai girato comunque il mondo
come persona della generazione Z,
esatto. Sì. Magari una cosa utile è per spostarsi proprio con i trasporti, cioè quali possono essere delle frasi magari utili da sapere in inglese,
dove la stazione di treno, la fermata del pullman.
Allora
posta.
Sì, hai ragione, però ce ne sono di altre un po' più specifiche che però colgono proprio nel segno. Ad esempio, abbiamo individuato questa: non deve lei partire per Milano per vedere il cugino del nostro amico che abita in via Tommaso Grossi?
Questa risolvi tante e che si traduce così:
so, must you not start for Milan to see our friend's cousin who lives in Tommaso Grossi Street?
Perfetto, voi vi imparate questa e metà
tutto.
Dei trasporti,
esatto, tutte le città dove c'è via Tommaso Grossi ovviamente, sì, siete a posto,
dovete controllare, sì, prima. Oppure vabbè, questa era un po' la più comune che ci capita di dire all'estero, sì. Se no, altre frasi comuni magari.
Vabbè, magari se hai bisogno, stai male, hai bisogno di sapere dove è la farmacia, dove è la guardia medica.
Quello sì. Però ci sono anche frasi un po' più...
Ci sono altre cose, sì, forse ancora più comuni. Per esempio, il mio amico capitano non vuole andare a caccia domani mattina perché non gli piacciono gli amici del Duca di Hall.
È successo weekend scorso, infatti, vediamo come si dice.
Very useful, very useful. So, my friend, the captain, is not willing to go hunting tomorrow morning because he does not like the friends of the Duke of Hall.
Beh, bellissimo, perché poi se comprate questo libro c'è anche proprio sotto la pronuncia, quindi
pensavo il titolo di Duca.
Beh, ultimissima Sol, sì, queste sempre sono le due frasi più utili, ma magari ce n'è ancora qualcuna che ti è capitato di usare.
Un'altra, beh, un'altra che preoccupa molto anche ai miei allievi, di tipo: e se mi perdo e poi non posso chiamare i miei genitori, quindi un posto dove poter chiamare
Guarda, brava, perché sempre in tema viaggio, secondo me è molto importante sapere dire questo: non ha lei da andare da Parigi a Londra domani ad un'ora antimeridiana?
Non so, sì, cosa sia l'ora antimeridiana.
Have you not to go from Paris to London tomorrow at 1:00 a.m.
Ah, ok, allora adesso ho capito.
Antemeridium, se lo dici tu forse in latino ancora.
È così che oggi... Antemeridium.
Anche oggi ci portiamo a casa queste tre frasi che ci permettono di viaggiare.
Esatto,
grazie,
esatto.
Rebecca.
Ripetetele a oltranza perché
welcome,
vi serviranno.
Putage people, you're welcome.
Thank you, Rebecca.
Beh, noi abbiamo ancora invece un ospite a cui teniamo tantissimo, in realtà ce la siamo tenuti per la fine perché dulcis in fundo. Ascoltiamo una canzone e poi ve lo presentiamo.
Io penso sempre di dovermi scusare per il mio malumore, ormai mi arrabbio per abitudine e per il gusto di provare dolore. Questa ricerca della rabbia negli altri io la uso per andare avanti, faccio carico di ogni stortura, una qualità che non mi è mai richiesta. Penso soltanto che la tua tristezza sia un vero crimine contro natura, e allora ho voglia solo di prenderla e camminarci fino a quando passa. Arrugginito sotto un acquazzone, dimenticato nell'oscurità, la solitudine di quando esci, non cerco nessuna serenità. Tirami fuori da qui perché non vorrei mai risvegliarmi e scusarmi.
Io penso sempre di dovermi scusare per il mio malumore. Ormai mi arrabbio per abitudine e per il gusto di provare dolore. Questa ricerca della rabbia negli altri io la uso per andare avanti. Mi faccio carico di ogni stortura, una qualità che non è mai richiesta. Penso soltanto che la tua amarezza, condivisibile come la luna, vada legata dentro una macchina che spinge forte a 400 all'ora, inaridito sotto al soleone, paralizzato dalla verità. La solitudine di quando te ne vai, lo grido forte che non si sa mai. Io penso sempre di dovermi scusare per il mio malumore. Ormai mi arrabbio per abitudine e per il gusto di provare dolore. Questa ricerca della rabbia negli altri io la uso per andare avanti. Mi faccio carico di ogni stortura, una qualità che non è mai richiesta. Penso soltanto che la tua amarezza, condivisibile come la luna, vada legata dentro una macchina che spinge forte a 400 all'ora, inaridito sotto al soleone, paralizzato dalla verità. La solitudine di quando te ne vai, lo grido forte che non si sa mai.
Sosteniamo la musica indipendente. Questo era Lucchesi con Malumore, peraltro chitarrista di Giancane, che magari che proveremo, esatto, Giancane sì, lui non ancora, magari proveremo a contattarlo come prossimo ospite a questi microfoni in questa trasmissione che è sempre Putagé ed è arrivata a fine puntata, ma abbiamo ancora una chicca per voi, perché abbiamo un ospite, un collegamento incredibile da un mondiale che sicuramente avrete seguito.
Esatto, collegamento, ma lui però è qua.
No, collegamento radiofonico.
Sì, quindi benvenuto Andrea, che adesso lo spieghiamo meglio, ma come forse avete letto dai nostri social, ha partecipato a questo mondiale, diciamo,
esatto,
di imitazione dei gabbiani.
Grazie intanto per avermi invitato qua, è molto bello, anche soprattutto l'hype per essere l'ultimo ospite della puntata, quindi esatto. Aspettative altissime.
Speriamo di non aver fatto scappare tutti, però
No.
Chi è arrivato fino adesso si gode questo
esatto,
momento.
Esatto.
Comunque sì, ho partecipato al mondiale, no, l'europeo, mi correggo, scusate, l'europeo di imitazione del verso del gabbiano, insieme ad altre persone, e in particolare una ragazza che si chiama Carlotta Grassi, che ci starà ascoltando probabilmente, o comunque sta per connettersi.
Esatto. E speriamo che comunque lei ha anche partecipato a un poesia al telefono per Putagé.
Ah, ok, quindi già ha partecipato a questi microfoni.
Sì. E siamo arrivati terzi nella categoria colony, quindi gruppi.
Ah, ok.
Perché è diviso ci sono varie categorie, sì, perché è una cosa.
C'è anche il medaglia di bronzo.
Sì, tra l'altro ve l'ho portata. Adesso gli ascoltatori non potranno.
No, ma dopo facciamo la foto. Dopo facciamo
però,
la foto, quindi la pubblicheremo.
È vero, di metallo si può, non si mangia.
Facciamo la classica foto delle Olimpiadi, esatto. Metti tra i denti.
Esatto.
Si svolge
a De Pan, che è un paesino al nord del Belgio, 2 ore e mezza in treno da Bruxelles, Immaginatevelo come una Rimini del Belgio un po' più decadente.
Quindi sul mare, quindi ci sono anche i gabbiani veri.
Esatto, ci sono i gabbiani veri che però giudicano, non partecipano. No, purtroppo no.
Sarebbe stato carino in giuria.
Avrebbero vinto in modo un po' troppo semplice.
No, giudici.
Quindi no, questo paesino appunto un po' decadente, nel senso che è un paese da villeggiatura, grandi palazzoni tutto, e in mezzo a questi palazzoni c'è sto pub di fronte alla stazione, dove si raccolgono ogni 26 aprile una marea di persone vestite nei modi più disparati, rassomiglianti più o meno ai gabbiani.
C'è
gente che si impegna molto e ha dei costumi davvero incredibili da premio Oscar, e noi abbiamo diciamo puntato su una cosa più figurativa, più diciamo emblematica, spendendo anche molto meno degli altri concorrenti. Però è piaciuta a quanto pare la nostra performance.
Quanti concorrenti?
Allora, il numero esatto non lo so, comunque era un pub abbastanza grande, strapieno di gente dentro e fuori. Nella categoria colony, azzardo una ventina di colonie di gruppi, e poi c'erano le categorie singoli, sia under, non mi ricordo quanto, quindi comunque giovani, e sia invece over. I ragazzini e le ragazzine erano veramente incredibili, raggiungevano degli acuti, dei toni di gabbiano incredibile. Meno male che non eravamo nella loro categoria.
Professionisti, vabbè, sì. Tra l'altro salutiamo anche gli amici di Spot, programma di sport popolare di Radio Blackout, che nonostante noi avessimo già chiuso questa intervista, ma giustamente vi hanno
Allora è il programma giusto, vero. Proprio sport, sì, sport popolare come limitazione del verso dei gabbiani non esiste.
E tra l'altro, vabbè, adesso poi in realtà abbiamo delle domande da farti su questo, ma se volendo si può sentire proprio, abbiamo un estratto di come è andata la preparazione, quindi l'allenamento che avete fatto, se non sbaglio, sia in un bar, al parco.
Sì, al parco, nei vari posti pubblici di Bruxelles, dove pensavamo di dare meno fastidio, ma in realtà lo davamo comunque.
Beh, però lì saranno abituati, a Bruxelles. E allora sentiamo un pezzo di come è andata la preparazione, le prove.
Comunque devi aprire molto la bocca sì. Perché praticamente la risonanza.
Però deve stare un po', deve stare ovale.
Se io tengo chiusa invece diventa così. Si sente meno, mi sembra.
Sì.
Se lo facciamo insieme ci sovrastiamo e si capisce meno. Mentre uno fa un gabbiano, l'altro fa il vento. O fa le onde.
Dovremmo avere. Allora dobbiamo prendere il corno. Dobbiamo avere.
Così. Quindi è.
Vi state concentrando troppo sulle ali, voi dovete. Avrete dei becchi, starete dei gabbiani, dovete fare il verso del gabbiano e lanciarvi le ali.
Ma come? Ma la domanda è come i gabbiani prendono le cose? Ma no, lo dobbiamo sapere, perché sennò li facciamo diventare umani. Sì che sono gabbiani!
Ah no, cioè, non dire queste cose!
Non puoi dire questa cosa!
Ho cercato drop catch seagulls.
No, ma non c'è interesse.
No, non
c'è,
funziona.
Un conflitto. No, ma va risolto.
Raga.
Perché lui a un certo punto fa una roba che sembra un conato di vomito.
Beh, questo era solo un
questo
montaggio.
Si vede lo sforzo, però cioè, secondo me è stato commovente, un po' come l'allenamento di Rocky Balboa prima.
Per noi sì, comunque grazie, è un bellissimo regalo questo, sentirsi così.
Le cose che mi sono piaciute di più sono: uno, che dovevate cercare un conflitto, perché senza un conflitto
ovviamente
poi c'è stato nell'esibizione, alla fine avete
sì più o meno sì. All'inizio avevamo un'idea dell'esibizione come una pièce teatrale completa, no? Quindi c'è il personaggio 1 che entra, il personaggio 2 che entra anche a un conflitto col personaggio 1, sì, e poi abbiamo, ci siamo scontrati con la realtà, che è hai un minuto di tempo, anzi molto meno, e hai un tipo che ti punta un microfono e niente, devi fare il gabbiano. Bene. E più il modo in cui sali sul palco, come ti presenti, poi qualcuno ha provato a fare anche delle interpretazioni. C'è stata una ragazza che ha fatto da sola, faceva le voci di vari gabbiani con personalità diverse. Quello è piaciuto molto.
Beh, sì, quello, e poi anche perché bella, quando viene, quando appunto qualcuno diceva non siete gabbiani, ma no, non, come puoi dire questo?
Esatto. No, infatti bellissima la preparazione, poi sì, anche iconica la frase vi state concentrando troppo sulle ali.
Esatto. Effettivamente, poi vi farò vedere la foto delle ali che abbiamo ottenuto alla fine. Ci siamo molto deconcentrati per raggiungere quel tipo di...
Però bella l'idea del conflitto, perché in effetti i gabbiani danno il loro meglio nei conflitti, quando litigano, certo.
Esatto. E poi abbiamo
un pezzo della gara.
La gara, sì, sì, quindi l'esibizione.
Perfetto.
Ok, now representing Italy. Yeah. Carlotta Grassi. I see some spaghetti in the air and they're coming to the stage. Is everybody gully? Where do you live in Italy?
Turin.
Are you ready?
Okay.
Please silence. On 3, 2, 1.
Guarda, ma c'è un pizzo.
Devo cambiare.
Beh, il conflitto c'era, io l'ho sentito.
L'avete percepito, sì, esatto, hai capito?
Litigio proprio maschio tra gabbiani.
Beh, com'è stato rivivere questi momenti?
Bellissimo, quasi le lacrime. È stato veramente bello, è stato inaspettato poi anche la vittoria, cioè il terzo posto. E noi stavamo quasi andando verso il mare dopo l'esibizione, dicendo vabbè,
giustamente
fatto...
verso il mare,
esatto. Però pensavamo di aver fatto il nostro, ci eravamo divertiti, e poi ci viene lo scrupolo, vabbè, ma andiamo a sentire le premiazioni, tanto mezz'oretta è fatta. Abbiamo sentito Italia e poi il nome Carlotta e ci siamo fatti strada nella folla per salire su sto
eravate
palco.
Eravate in fondo, quindi.
Sì, eravamo in fondo, era un casino arrivare su, però è stato bellissimo. E poi sul palco siamo riusciti a cantare Bella Ciao, perché essendo stato il 26 aprile, l'anno scorso avevano vinto degli italiani.
Gabbiani partigiani.
Se lo ricordavano, loro hanno detto, ah, Italia, l'anno scorso Gabbiani partigiani. E quindi siamo riusciti a fare
ciao,
un Bella
ci
Ciao.
Bene. Cioè, si può dire che ormai c'è una tradizione italiana.
C'è una tradizione, chissà l'anno prossimo. Agli
vabbè,
ascoltatori.
Paese di mare, quindi di gabbiani. Esatto. Quindi ci sta.
Allora, qua ci è arrivata una richiesta da Oltre il Gabbiotto.
Ah, sentiamo.
Non so, però non se osiamo, ma chiedono se si può avere una...
Magari se non lo puoi fare proprio te da solo, tipo, se ci dai due tips, vabbè, secondo me ti possiamo aiutare a fare noi backup.
Dai, sarebbe bene, bello ragazzi? farlo assieme.
Esatto, se comunque volete venire anche voi di
esatto,
qua.
Esatto, sì. Venite.
Facciamo un gruppo di gabbiani.
sì. Qualcuno arriva.
Arrivano.
Quindi qual è la cosa principale per interpretare?
Per fare allora, ovviamente raggiungere degli acuti abbastanza alti. A me aiuta imitare anche con la testa.
Ecco, dei candidati.
Sta arrivando, bellissimo.
La prima scuola scuola ufficiale. Per chi il prossimo anno vuole andare appunto all'europeo.
Perfetti. Allora, vi consiglio, per entrare nel gabbiano, cominciare proprio a muovere le ali, che vi fa entrare anche proprio nel personaggio maggiormente. Immaginate, appunto, siete lì sulla spiaggia, c'è parecchio vento, c'è qualcosa che magari vi dà fastidio e cominciate a fare un po' di gorgogli con la...
Serve quella cosa tipo
sì,
vomito?
Un po'.
No?
Sì, il vomito serve nella fase pre-urlo, cioè quella roba che stai per annunciare il vero urlo del gabbiano, che quasi sempre è rivolto verso l'alto ed è quel... forte, il più forte possibile. Quindi dai, tutti insieme.
Vai.
Facciamo verso il basso e poi verso l'alto.
Però non vomitare, Gianni.
Proviamo.
Okay. Vai.
Esatto, possibilmente
dacci
non vomitiamo.
Dacci il via tu.
3, 2, 1, via.
Beh, penso
bellissimo,
che sia stato un bellissimo,
bravi, grave.
Penso che sia stato un bellissimo momento per gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Blackout.
Speriamo abbiano alzato al massimo per sentire.
Esatto, tanto siamo a fine stagione, quindi se ci mandano
se ci mandano via va bene. Il nostro l'abbiamo fatto.
Esatto. Beh, allora, prima di salutarti, volevo anche dire che tu sei stato anche al mondiale, lì non so se era mondiale.
Quello era mondiale,
di
sì.
Salterello
in rimbalzello.
Rimbalzello in Scozia.
In Scozia, sì, esatto. Sì, sì.
Anche lì è andata bene.
Anche lì siamo arrivati terzi, incredibile. Questo numero ci porta in qualche modo fortuna.
E quindi ci chiedevamo quale sarà il prossimo mondiale europeo, ma non
lo so, sono aperto a consigli, suggerimenti. I criteri sono un mondiale europeo dove la preparazione atletica non sia eccessiva, quindi si possa arrivare un po' più tranquilli, e dove ci sia un clima un po' cacciarone,
esatto,
quindi
non troppo performativo.
Esatto, queste sono le cose che cerchiamo.
Bene, allora grazie Andrea.
Grazie a voi.
Adesso non vediamo l'ora di fare la foto con la medaglia, comunque.
La possiamo descrivere, così
sì,
magari gli ascoltatori,
esatto,
possono farsi un'idea. No, io da qua non la vedo bene,
allora.
Se Ricci si muove. Beh, è un gabbiano, bocca aperta, con tutte le stelle intorno e un,
esatto,
fondo blu
europeo,
esatto. un gabbiano arrabbiato, secondo gabbiano, me,
esatto. un pochino
arrabbiato,
già lui ce l'ha sempre in conflitto.
Bene, allora grazie ancora Andrea, noi salutiamo,
grazie,
chi ci ha ascoltatori
e ascoltatrici, esatto,
salutiamo anche voi in studio, grazie, anche i gabbiani,
la squadra dei gabbiani, perfetto.
E poi ci hanno scritto i Terminal Traghetti, che effettivamente ci ascoltano in macchina tornando da Tours in Francia, che arrivano entro le 20 post meridiane.
Perfetto. Specifichiamo così, poi, esatto, dopo traduciamo anche.
Bene, allora noi ci sentiamo poi a giugno, non
vi diremo la data,
quando,
esatto,
da putage.org trovate, no, i nostri social,
esatto, i nostri social, da cui potete strapolare la data, esatto, una caccia al tesoro.
Va bene, grazie, ciao
ciao ciao ciao.